il catechismo dai bambini agli adulti, ecco, che capacità ancora, che possibilità ancora di fare qualcosa in ordine a quest'idea di fondo della di una libertà senza limiti che pone molti problemi, oltre oggi con il debito pubblico, altre cose, anche proprio all'accoglienza della fede. E, cioè, che capacità effettiva, ecco, possiamo dire, anche perché noi stessi, preti, forse vescovi, ma vescovi meno, catechisti, siamo parte di questa stessa mentalità. E non è che possiamo dire che ci siamo conservati puri e bravi e tutti gli altri sono andati per strade sbagliate.
Brevemente, non voglio angariarvi perché è tardi. No, ringrazio della domanda, faccio solo due sottolineature. La prima è questa, che spero di non essere male interpretato, perché ci sono degli equivoci su questo. Questo è un paese, l'Italia, allora, voi vedete la crisi dell'Europa? La crisi dell'Europa è chiarissima, anche se non è che viene tanto detto, che Portogallo, Spagna, parte la Francia, Italia, Grecia, c'è tutto il sud Europa in difficoltà rispetto a quel campionato del mondo, cioè, sai, ci sono anche questioni interne, ma se sorvoliamo, cioè, è come se tutto il sud Europa non fosse oggi nella condizione di stare a quel livello richiesto dal tempo. Ci sono delle ragioni anche legate alla costruzione dell'Europa, alla Germania, adesso lasciamo stare. Ma c'è un punto importante, che tutta questa fascia dell'Europa è l'Europa meridionale, è l'Europa, diciamo così, non protestante, prevalentemente a tradizione cattolica. E ci sarà una relazione tra queste due cose, non può essere per sbaglio. Arrivo alla sua domanda. Perché? Perché il modello, diciamo, che si afferma in giro per il mondo è un modello costruito sull'idea dell'individuo e su strutture che si rivolgono al singolo individuo. È un modello a matrice protestante. E i paesi a tradizione cattolica sono paesi invece dove la dimensione della relazione, noi sappiamo che la cultura italiana, la cultura spagnola, la famiglia è importante, il territorio è importante, no? E poi questo, come dire, ha aspetti positivi e aspetti negativi. Allora, tutto questo per dire che questo è un paese che senza la radice cattolica non può vivere, non può vivere, non vive neanche storicamente. Ma questo ve lo dico proprio come Chiesa Mantovana, non è che la Chiesa è semplicemente, sono le parrocchie, sono della gente strana, diciamo così, no, sono le parrocchie, sono gli uomini e le donne che hanno fede, che pregano certamente, che poi sono in grado anche di esprimere delle forme economiche, territoriali, istituzionali, coerenti non sul piano dottrinale, ma che esprimono tutta una serie di sensibilità. Ecco, tutto il sud Europa ha in questo momento bisogno di capire come si fa a stare nella globalizzazione mantenendo i propri tratti culturali di fondo, che hanno a che fare con la cattolicità. Nel secolo scorso, tra fine 800 e inizio 900, quando si scrisse la prima enciclica sociale, la Rerum Novarum, ci furono, li ricordiamo ancora, no? In questo paese, anche in altri paesi cattolici, furono create le banche locali, furono create le mutue tra i lavoratori, nacquero i sindacati appunto dei lavoratori, ma pensate anche pensate al tema degli ospedali, no? Gli ospedali ancora più anticamente sono state espressione di una comunità cristiana che appunto si faceva carico dei poveri, di chi era senza cura e così via, no? Cioè la presenza della comunità ecclesiale non è semplicemente una presenza legata al momento liturgico o al momento individuale, ma anche alla capacità di esprimere delle forme economiche, istituzionali, sociali che traducono questa sensibilità. Ecco, l'Italia, se non ha energia da questa radice, non sta in piedi. Una delle ragioni di fondo, adesso diciamo facciamo solo una puntatina sul piano politico istituzionale, è che dato che l'esperienza dei cattolici in politica è finita così miseramente, perché ahimè è finita abbastanza miseramente per quanto mi riguarda, ne sono venute fuori identità politiche che fondamentalmente pensavano che questo paese potesse finalmente essere post-cattolico. E non è possibile, è la Chiesa Cattolica da 2000 anni qui, cosa volete farci? Ci abbiamo delle cose belle e delle cose brutte. Allora c'è una responsabilità anche di partecipare a un processo di trasformazione economica, sociale e istituzionale. E se questa radice non si rinnova in questa sua capacità, questo paese non può rimettersi in piedi. Ben inteso, questo non vuol dire per niente, per quanto mi riguarda, fare un altro partito dei cattolici, eh? Non è quello, ma ci vuole una responsabilità sociale, nel senso più lato del termine, politica, di questa radice. Altrimenti questo paese non ce la può fare, perché l'economia e le istituzioni, in qualunque parte del mondo, hanno basi etico-morali, e le basi etico-morali pescano dalle grandi tradizioni religiose, da dove volete che peschino. Quindi, la prima parte della risposta è, se l'Italia è in crisi, in parte è anche responsabilità della radice cattolica, che non è stata all'altezza anche in questa fase delle responsabilità che porta verso questo paese, verso questo continente. E bisogna svegliarsi. La seconda e ultima parte della risposta riguarda invece il tema della, se posso invadere campi che non sono miei, diciamo così, ma lo faccio come padre, diciamo, il tema della, di come presentare il Vangelo, di come trasmettere la fede alle nuove generazioni. Cioè, sappiamo che questo è un tema molto grande, molto grave, certamente io non ho la risposta perché il problema è enorme, ecco, però almeno anche qui una cosa la devo dire. Cioè io mi metto le mani nei capelli, ma voi pensate che l'esperienza che fa un bambino, un ragazzino oggi, l'esperienza concreta che fa quotidiana, il modo in cui vive, il modo in cui vede le cose, tocca la realtà, si rapporta con gli altri, voi pensate che noi abbiamo la possibilità di in qualche modo incuriosirlo o fargli balenare appunto una domanda su Dio, prima ancora di arrivare all'istruzione catechistica, usando gli stessi strumenti di insegnamento che valevano 30, 40, certamente nei miei tempi, 30, 40, 50 anni fa? Ecco, io onestamente penso di no. Penso che bisogna trovare delle forme, degli strumenti che ci permettano di raccontare, come dire, un'esperienza, raccontare una storia, far capire ai nostri figli, diciamo così, che ciò di cui stiamo parlando non è un contenuto concettuale, non è un concetto. Dio non è un concetto. Ma Dio è appunto un'esperienza, una storia, qualche cosa che ci accompagna nel nostro esistere. La Chiesa ha ad esempio un patrimonio artistico straordinario, no? Abbiamo un patrimonio di immagini, ad esempio, no, dell'arte religiosa, fantastica. Non sto dicendo che bisogna portare i bambinetti a vedere l'affresco nel Duomo. Ma sto dicendo che creiamo degli strumenti in cui noi valorizziamo le immagini, che sono i linguaggi che questi ragazzini usano tutti i giorni, per parlare anche di ciò che riguarda la religione, Dio e la fede, ad esempio. Ecco, abbiamo un ritardo pazzesco. Non si tratta di correre dietro al tempo, di scimmiottare quello che fanno gli altri, che come si è visto spesso vanno nel fosso, quindi non c'è nessun senso di inferiorità rispetto a una generica modernità. Ma nello stesso tempo c'è la preoccupazione di non nemmeno, come dire, essere troppo lontani dall'esperienza che i nostri ragazzi, i nostri figli fanno nella loro vita quotidiana e di non essere legati a linguaggi che sono totalmente lontani da quella che è la loro esperienza. E questo vale anche un po' nel mondo degli adulti. Io credo che in questo tempo c'è una grande sofferenza, c'è una grande sofferenza umana dietro la parvenza, come dire, tutto sto godimento che viene fantasticato. La sofferenza di tante persone è grande, la sofferenza relazionale, la mancanza di senso, i momenti bui della vita, ecco, è come se noi dovessimo diventare più consapevoli che c'è una umanità che magari non chiede, ma che se riusciamo, come dire, ad avvicinare in maniera intelligente e appropriata, è disposta ad ascoltare, come dire, una parola anche che parla di Dio, della fede, dell'esperienza religiosa. Però, come dire, questo tempo che abbiamo attraversato è stato un tempo potente, è stato un tempo potente. E quindi non dobbiamo neanche troppo stupirci se ci sono dei ritardi, delle inadeguatezze, delle incapacità. Ecco, l'importante però è che anche con l'occasione di questa crisi proviamo a rimetterci in corsa con questo tempo che ci capita di vivere. Grazie.
Faccio io una domanda adesso. Una sola, se è possibile, anche poi la risposta verrebbe da lei come breve. Noi stiamo facendo qualcosa, ci siamo messi in viaggio adesso per fare qualcosa che va proprio contro l'individualismo e le risposte che ciascuno si dà anche nel campo della fede, come se dovesse dipendere da lui, che so, il modo di credere, il modo di comportarsi, il modo di dare un giudizio morale, il modo di celebrare il suo rapporto con Dio. Ci stiamo mettendo in cammino sinodale, cioè vorremmo camminare insieme. Secondo lei cos'è che in questo momento ci suggerirebbe come fare, cioè a far sì che questo cammino non sia soltanto così un proposito velleitario, ma riusciamo a portare a casa qualcosa?
Ma anche qui dico solo due cose che adesso mi passano per la testa, attingendo da qualche parte nel mio bagaglio, e ve le do così molto semplicemente. Una cosa è questa, che io credo che c'è uno spazio molto immediato, molto disponibile, facile, tutto sommato, da occupare, che è semplicemente il calore delle relazioni. Io devo dirvi che da povero cristiano, diciamo così, rimango ancora colpito dal fatto che in questo contesto storico, con tutti i processi di trasformazione, uno entra in una chiesa, come poteva succedere anche qui 30 anni, 40 anni fa. Ecco, non dico che nessuno saluta nessuno, perché non è vero, ci sono tante parrocchie in cui questa cosa avviene, però insomma, a parte magari il nucleo dei parrocchiani stretti, uno va in chiesa, entra alla domenica, la messa, esce, diciamo così, no? Boh. Adesso una cosa molto concreta è che ci sono luoghi di umanità e di accoglienza cordiale, che è uno spazio di immediatamente disponibile. Ecco, io credo che ci vogliono uno stile di relazione cordiale. Questo mi sembra una precondizione per qualunque cosa. Io devo dire, ovviamente, perché sono stato invitato e quindi mi piace restituire, ma sono stato contento stasera, sono stato a cena col Vescovo e con i suoi collaboratori, di trovare un ambiente cordiale. Ci vuole un ambiente cordiale. Io credo che anche Papa Francesco in questo momento ce lo stia facendo vedere. Ci vuole cordialità, perché altrimenti tutto il resto è inaccessibile. Ecco, questa è la prima cosa molto semplice. Per camminare insieme bisogna darsi la mano, adesso molto banalmente, sapere te che nome c'hai e dirti io come mi chiamo, perché sennò è impossibile camminare insieme, come si fa? Cioè, proprio perché, capite, siamo in una, c'è anche un po' una crisi, del, io credo, ho detto che ci sono grandissime potenzialità, non penso affatto che, non penso, anzi lo vedete anche storicamente, che la religione, le religioni hanno un grande ruolo con luci e ombre in questa fase storica, quindi non è che andiamo semplicemente verso una eliminazione della religione, ma c'è una trasformazione. Quindi ci sono grandi potenzialità, ma nello stesso tempo c'è anche una grande crisi. Ecco, quindi questa è la prima cosa, molto semplice, però mi sembrerebbe importante sottolinearla. La seconda cosa è questa, che è un po' dire diversamente, se posso dire così, l'esperienza della fede. Cioè io sono stato educato, credo, come la maggior parte delle persone qui presenti, dato che diciamo molti hanno più di 50 anni come me, io sono stato educato a un'idea di fede che io ora uso questa immagine, no? Cioè mi veniva presentato le verità cristiane, la storia del cristianesimo, Cristo, insomma, lì davanti, io ho questa proprio immagine fisica, no? Mi dicevano questo è l'annuncio. E per aver fede tu devi come aderire a questo annuncio. Cioè se io ripenso alla mia esperienza giovanile, di infanzia, cioè c'era questo come movimento, no? C'era qualcosa fuori da me, io dovevo aderire a questa cosa. Non che sia un movimento sbagliato, è però un movimento che secondo me appartiene a un'altra epoca storica. Ecco, io credo che l'esperienza della fede oggi sia, anche qui la uso un'immagine per cercare di, cioè il fatto che tu cammini, no? E quando si cammina si butta avanti il piede, c'è un momento in cui il piede non tocca la terra, è lì per aria, diciamo così, no? Ecco, e a un certo punto tu per camminare devi buttare avanti sto piede, qualcuno ti ha detto che incontrerai la terra e la tua esperienza dei passi precedenti ti fa dire che la terra la incontri, cioè la terra è qualcosa che ti tiene su. Ecco, questo, ecco, io ho questa, se io penso a me in questa fase della vita, diciamo così, ecco, io faccio fatica a aderire a qualche cosa, a un insieme di insegnamenti, di verità, che pure sono importanti, per carità, diciamo così, non è quello il punto, no? Ma io credo che l'uomo contemporaneo abbia bisogno di sentirsi dire che la fede c'entra con la sua vita, c'entra con i passi che fa nella sua esistenza, e che la fede è questa. E scoprire il fatto che appunto tu mandi davanti il piede perché qualcuno te l'ha detto, perché ne hai fatto già esperienza, e trovi qualche cosa che ti tiene su. Ecco, io, secondo punto che mi viene da dire è che bisogna riflettere sulla nostra esperienza di fede, cosa vuol dire oggi essere credenti, avere fede, e provare anche a raccontarsela l'esperienza della fede. Provare a raccontarsela tra di noi, no? Tra di voi, cioè dire cosa vuol dire nella tua vita, cosa ha voluto dire, cosa quando ti sei sentito, come dire, no? O hai verificato questo sostegno. E poi anche perché questo movimento che vi ho rappresentato con questa metafora è un movimento che può interessare un giovane oggi, no? Perché è l'esperienza della vita, è un'esperienza della vita appunto in cui tu sei libero e fai questa esperienza che si realizza nella fede, ma una fede che ti fa camminare, che ti fa costruire. Ecco, quindi la seconda riflessione che mi permetto di darvi è di ragionare su questo tema e anche di, senza sfociare nel delirio naturalmente, ma di creare anche occasioni in cui ci sia modo di raccontarci gli uni gli altri, il modo in cui noi abbiamo questa esperienza di una presenza che ci accompagna nella nostra vita.